Agosto 2022. C'è un super yacht bianco da 52 metri ancorato nel porto di La Spezia. È una delle barche più grandi mai costruite dagli storici cantieri navali San Lorenzo, che proprio a La Spezia hanno la sede principale. In particolare è il più grande yacht mai venduto dalla divisione asiatica della San Lorenzo, che ha sede a Singapore. Oltre ai 52 metri di lunghezza, il super yacht vanta il design degli esterni curati dall'Officina Italiana Design, 5 suite che possono ospitare molto comodamente 10 persone in un ambiente particolarmente lussuoso, oltre a 9 persone di equipaggio. È costruito su uno scheletro d'acciaio e di alluminio, con i ponti in alluminio, e può raggiungere la velocità di 16 nodi, oltre a poter immagazzinare fino a 15.000 litri di acqua potabile. Il punto di bianco, scelto per la colorazione, pare si ispiri alle scogliere di Santorini. Sul sito superyachts.com c'è ancora un articolo in cui il broker che ha seguito la vendita, Julien Solari, dice: «Sono particolarmente soddisfatto di questa vendita in quanto rappresenta l'inizio di un viaggio affascinante per questo proprietario che ha approfittato della disponibilità di una consegna rapida per il 52 Steel». È sempre un piacere lavorare al fianco di un proprietario durante la fase di progettazione e condividere idee mentre si guarda la costruzione prendere forma. Siamo entusiasti per il lancio della prossima estate e non vediamo l'ora di assistere a tanti momenti felici a bordo di questo nuovo yacht che navigherà in tutta l'Asia e oltre. Peccato che questo lussuosissimo yacht, costato oltre 50 milioni di dollari, non sia mai uscito dal porto. E non è mai uscito dal porto perché non è mai stato pagato. Il suo nome è Much Wow, un nome tratto dal mondo dei meme. È stato commissionato da due giovani star delle criptovalute, Su Zhu e Kyle Davis. E questa è la loro incredibile storia. Su Zhu e Kyle Davis sono al momento in cui registriamo questa puntata irreperibili, inseguiti dai giudici e dai creditori di mezzo mondo, e sono gli autori di una delle peggiori catastrofi finanziarie degli ultimi anni, che con ogni probabilità è anche la causa della terribile crisi delle criptovalute in corso dall'inizio del 2022, un mercato che, secondo le parole dell'agenzia Bloomberg, si sta letteralmente dissanguando. L'improvvisa bancarotta della loro compagnia, la Three Arrows, oltre ad aver lasciato centinaia di milioni di dollari di debiti non saldati, inclusi 50 milioni del super yacht Much Wow, ha provocato un effetto domino sul mercato delle criptovalute, che ha di fatto vaporizzato qualcosa come un trilione di dollari, una cifra che si fa fatica persino ad immaginare. Un milione di milioni, un 1 seguito da 12 zeri. Ma cominciamo dall'inizio. Su Zhu e Kyle Davis crescono e studiano ad Andover, in Massachusetts. Si conoscono proprio alla Phillips Academy, una scuola preparatoria all'università storica e molto selettiva, che accetta solo il 13% dei candidati, ma che garantisce un tasso di accettazione alle università più prestigiose dell'86%. A differenza della maggior parte degli studenti, Su e Kyle non provengono da famiglie ricche o prominenti, ma dal ceto medio locale. A scuola non sono molto popolari, sembrano due tipi un po' strani, o forse sono solo molto timidi. Su viene dalla Cina, è arrivato negli Stati Uniti con i genitori che aveva solo 6 anni, e a scuola è famoso per la sua media di voti altissima e per l'incredibile numero di corsi extracurricolari che riesce a seguire. Riceve diversi riconoscimenti, sia per la sua abilità in matematica che nella scrittura, e non c'è alcun dubbio che è di gran lunga il primo della classe. Kyle è un ragazzo timido, un outsider, che fatica a inserirsi nella vita sociale della scuola. Grande appassionato di lingua e cultura giapponese, materia in cui eccelle, è uno studente modello, magari in modo non evidente come Su, ma comunque ben oltre la media. I due non sono molto legati al tempo, non sono amici, si conoscono solo di vista. È solo con il college che i due iniziano a frequentarsi molto di più. Il college nel quale Su e Kyle iniziano a diventare amici è il Columbia, dove entrambi iniziano un corso di studi molto impegnativo, orientato alla matematica, e si iscrivono alla stessa squadra di squash. Su si laurea con un anno di anticipo, summa cum laude, e si trasferisce a Tokyo dove lavora nella compravendita di derivati finanziari per il Credit Suisse. E Kyle lo segue come stagista. Le loro scrivanie sono una a fianco all'altra finché Su viene licenziato in seguito alla grande crisi finanziaria del 2008 e finisce a lavorare per la Flow Traders, una compagnia di Singapore che lavora sullo scambio finanziario ad alta frequenza. È qui che Su impara tutto quello che c'è da sapere sull'arte dell'arbitraggio finanziario. Ma che cos'è l'arbitraggio finanziario? Proviamo a spiegarlo per chi non è addentro ai meandri della finanza moderna. In sintesi, l'arbitraggio è un'operazione che consente di ottenere un profitto senza che ci sia alcun rischio per chi la realizza. Detto così sembra una specie di miracolo, ma in realtà la parte difficile è scovare le operazioni giuste che senza rischi fruttino un guadagno di solito piuttosto basso all'operatore. Essendo operazioni prive di rischio però, disponendo dei giusti capitali e di abbastanza mezzi, se ne possono fare moltissime, generando un profitto sicuro e garantito. Queste sono le operazioni di arbitraggio ad alta frequenza in cui la Flow Traders, ad esempio, è specializzata. Ma in pratica come funziona? Nella sostanza è molto semplice. Per fare un esempio concreto, supponiamo che ci siano due mercati della frutta in città. In uno si vendono le albicocche a 3 euro al chilo, nell'altro a 2 euro. Mi accorgo che nel primo mercato le albicocche scarseggiano e molti clienti le vorrebbero comprare. Allora corro nel secondo mercato, compro le albicocche a 2 euro e vado a rivenderle nel primo mercato, magari a 2,50 euro, così da essere certo di venderle tutte. In questo modo genero un profitto di 50 centesimi ogni chilo di albicocche, senza alcun rischio, dato che sono certo di venderle tutte. Sembra facile, ma ci devono essere diverse condizioni perché l'operazione abbia successo. Intanto le albicocche devono essere uguali, della stessa qualità, altrimenti rischio di non venderle, e non è facile trovare due mercati che vendono lo stesso identico prodotto a due prezzi diversi. Ma se il tuo mercato è l'intero mondo finanziario internazionale, con un po' di fiuto ed esperienza, operazioni di questo tipo se ne possono trovare a migliaia, e anche se la differenza è minima, è pur sempre un profitto sicuro. L'arbitraggio, tra l'altro, contribuisce a calmierare i prezzi e ridistribuire le merci e i servizi. Nell'esempio dei mercati di frutta, infatti, succederà che nel mercato povero i miei continui acquisti di albicocche faranno salire il loro prezzo, mentre in quello ricco il mio prezzo aggressivo e l'abbondanza di albicocche lo faranno scendere. Nel mercato finanziario ci sono diversi prodotti che possono essere scambiati con questa logica, ma il prodotto perfetto in genere sono i derivati, ossia titoli il cui prezzo è matematicamente agganciato al prezzo di altri e quindi perfettamente interscambiabili con i titoli da cui derivano e viceversa. Tornando alla frutta, è come se io comprassi in un mercato vari frutti, albicocche, pesche, uva, mele, banane, e poi vendessi i cestini di frutta mista in un altro mercato. Essendo il prezzo dei cestini agganciato a quello dei frutti che lo compongono e viceversa, i due prodotti sono interscambiabili in modo piuttosto sicuro, ma è più facile che il prezzo del cestino e quello della somma dei frutti che lo compongono sia differente. È in questo tipo di scambi che Su diventa un vero esperto: comprare prodotti venduti leggermente sotto prezzo e rivenderli leggermente sovrapprezzo. In particolare Su è bravissimo sul mercato dei fondi negoziati in borsa, i cosiddetti ETF, che sono fondi di investimento che però possono essere scambiati come titoli di borsa e quindi venduti e comprati durante il giorno come titoli azionari, in genere senza costi di vendita. Insomma, il prodotto perfetto per essere venduto e comprato molte volte su mercati diversi, sfruttando le piccole differenze di prezzo dei vari mercati. In questo gioco Su è bravissimo. Diventa uno dei trader più efficaci della sua azienda e il successo gli dà subito la testa. Oltre a criticare i colleghi e anche i propri capi, comincia ad avere comportamenti eccentrici, convinto che tutto gli sarà permesso visto gli ottimi risultati ottenuti. Ad esempio, va al lavoro con dei pantaloncini cortissimi e una maglietta. Poi, durante il giorno, si toglie la maglietta e lavora e circola per l'azienda praticamente in mutande. Dopo la Flow, Su passa alla Deutsche Bank, mentre Kyle è ancora al Credit Suisse. Entrambi però sono stufi di quella vita nelle grandi banche, del modo in cui si lavora, dell'inefficienza di gran parte dei loro colleghi, del fatto che in quelle aziende l'impiegato possa perdere soldi non suoi senza troppe conseguenze. Secondo Su, le persone di talento non rimangono a lungo in quei baracconi colossali ma inefficienti, ma si dedicano ai fondi speculativi o si mettono in proprio. Su e Kyle hanno 24 anni quando decidono di aprire una loro azienda. D'altronde, come dichiarò Kyle Davis, non c'era molto da perdere a lasciare il loro lavoro. Con il loro talento, se le cose non fossero andate bene, ne avrebbero facilmente trovato un altro. Nel 2012, mentre entrambi vivevano temporaneamente a San Francisco, Su e Kyle prosciugarono i propri risparmi e chiesero prestiti ai genitori per mettere insieme $1 milione, i fondi iniziali della Three Arrows Capital, la loro nuova azienda. Il suo nome, le tre frecce, deriva da un'antica leggenda giapponese in cui un guerriero insegna al figlio che l'unione fa la forza. Gli chiede di spezzare una freccia con le sue mani, una cosa molto facile, e poi di provare con tre frecce insieme. Impossibile. Solo che Su e Kyle sono solo due, e forse questo poteva far capire che già dal principio nella loro struttura mancava qualcosa di essenziale. In meno di due mesi Su e Kyle raddoppiano il loro capitale. I due decidono di spostare la propria sede a Singapore, che non ha tasse sul capital gain, ossia sui guadagni derivanti da operazioni finanziarie, e nel 2013 registrano la compagnia con l'idea di abbandonare i passaporti americani e diventare cittadini locali. Su parla perfettamente cinese e inglese e si muove altrettanto bene nel panorama sociale della grande città orientale, ospitando eventi con partite di poker e di scacchi. Ma il loro problema è che la Three Arrows ha raggiunto un limite di crescita che sembra insuperabile. La vera difficoltà per fare il salto di qualità in breve tempo è raccogliere grossi investimenti da altrettanto grandi investitori. Ma la Three Arrows è una società nata da un anno, non è accreditata in alcun modo ufficiale e i grandi investitori non hanno certo intenzione di finanziarla, a prescindere dai risultati ottenuti o promessi. Ma la loro abilità viene alla fine premiata e riescono a introdursi in un mercato di nicchia molto esclusivo e di difficile accesso, di solito riservato alle grandi banche e ai loro affiliati. Si tratta dell'arbitraggio sui derivati dello scambio monetario di valute estere emergenti. Si tratta di prodotti finanziari legati all'andamento futuro del prezzo di piccole valute emergenti, come ad esempio il baht thailandese o la rupia indonesiana, il cui mercato è spesso abbreviato con FX. In quel periodo il mercato degli FX si stava spostando su piattaforme elettroniche e in questa fase di transizione era facile trovare piccole differenze di prezzo quotate da banche differenti, su cui giocare con operazioni di arbitraggio. Una delle loro operazioni preferite era cercare piccoli errori nelle quotazioni che le banche emettevano e sfruttarle per racimolare frazioni di centesimo per ogni dollaro scambiato, una strategia che le banche detestavano perché sfruttava errori che normalmente non venivano notati e di fatto portava via denaro che altrimenti sarebbe rimasto nelle loro tasche. Non solo, spesso le banche chiedevano alla Three Arrows di annullare le operazioni effettuate su quotazioni errate, ma Su e Kyle non concedevano mai questa possibilità. D'altronde era proprio sugli errori nelle quotazioni che si basava il loro business più efficace. Questo ovviamente non gli procurò una buona nomea nel circuito bancario. Nel 2017 infatti le banche cominciarono a tagliarli fuori da questo mercato. Quando la Three Arrows chiedeva una quotazione, semplicemente non gliela fornivano e quindi non potevano più operare gli scambi. Su e Kyle avevano giocato sporco in un mercato di nicchia in cui erano entrati quasi miracolosamente e ora i grossi giocatori, stanchi dei loro trucchetti, li stavano sbattendo fuori. Ed è a questo punto che Su e Kyle devono trovare un altro mercato da sfruttare e ce n'è uno che sembra fatto apposta per loro, quello delle criptovalute. Delle criptovalute si parla tanto e se ne è parlato tanto, ma forse vale la pena di spendere due parole sul tema prima di continuare per cercare di capire meglio cosa sono e come funzionano. Una criptovaluta è un sistema in cui un gruppo di persone si mette d'accordo per usare dei codici virtuali informatici come se fossero soldi, e quindi con la possibilità di spenderli per comprare beni o servizi, oppure per essere scambiati come le normali valute. In pratica tu metti dei soldi veri e il sistema ti restituisce un codice univoco che corrisponde ai soldi virtuali che hai acquistato, con un tasso di cambio che, come tutte le valute, può cambiare anche molto nel tempo. Puoi comprare una criptovaluta ad un valore di $100 per una criptomoneta e dopo una settimana quella moneta virtuale può valere $1,000, $1,000,000 o niente. Non ci sono garanzie, lo scambio è completamente libero e tutto dipende dal valore che le normali leggi di mercato attribuiscono a quella criptomoneta. Una volta acquistati, i soldi virtuali sono tuoi e nei limiti che sono imposti da ciascun sistema di criptovaluta ci fai quello che vuoi. Li spendi dove sono accettati, li conservi sperando che il valore cresca, li vendi, li scambi e così via. A parte l'assenza di un supporto fisico come la carta o il metallo per rappresentarle, le criptovalute non sarebbero molto diverse dalle valute normali, ma c'è una grande differenza. Invece di essere emesse da un ente centrale che tiene traccia di tutte le transazioni per sapere, in assenza di un titolo fisico come le banconote o monete, chi possiede le criptovalute in questo momento e chi no, questo sistema di registro generale è tenuto da una blockchain, un sistema informatico diffuso in cui diversi nodi, tutti di uguale importanza, contribuiscono a tenere aggiornato in tempo reale il libro mastro di tutte le transazioni. Ma chi paga il costo di questa infrastruttura che necessita di una notevole e sempre crescente capacità di calcolo per tenere aggiornato in modo sicuro e irreversibile il libro mastro di una criptovaluta? Il sistema è mantenuto da dei volontari che possono liberamente partecipare alla tenuta di questo grande registro usando il proprio o i propri computer per svolgere le operazioni di cifratura e aggiornamento. Questa attività volontaria si chiama mining e viene ricompensata con una certa quantità della criptovaluta stessa che contribuiscono a mantenere. Più potenza di calcolo metti a disposizione, più criptovaluta ti viene riconosciuta. Tecnicamente il sistema, pur con tutte le fragilità di un'infrastruttura telematica, funziona, ma dal punto di vista finanziario ha diversi problemi, primo fra tutti la sua estrema volatilità. Non essendo garantite da nulla se non il libero accordo tra le persone, le criptovalute sono soggette a repentini cambi di valore in base alle sensazioni del mercato. Non c'è niente di oggettivo che può far prevedere l'andamento di una criptovaluta, quindi basta un minimo messaggio negativo per scatenare una vendita di massa con un crollo del valore relativo e basta un minimo segno di ripresa perché tutti ripiglino ad acquistarle sperando di guadagnarci. In questo scenario altamente imprevedibile, i social media giocano un ruolo fondamentale. Basta che qualcuno accreditato su Twitter, che è la principale piattaforma di comunicazione per le criptovalute, perché molto ricco o ritenuto un esperto, indichi l'intenzione di vendere una valuta o ne parli semplicemente male perché si scateni una vendita in massa. Così come basta che un'altra figura di spicco comunichi di voler investire in una certa criptovaluta che si scatena una corsa all'acquisto che ne fa schizzare in alto il valore. Essendo fondamentalmente basate sul nulla, le criptovalute sono influenzate e influenzabili al massimo livello, molto più delle valute fisiche, che hanno comunque alle spalle stati e banche a sostenerle, e anche più delle azioni di borsa, che hanno comunque un legame con delle aziende reali. Per questa ragione le criptovalute hanno una storia ciclica, dove a periodi di crescita che incentivano l'acquisto generando altra crescita, si alternano periodi di crollo improvviso, quando si raggiunge il tetto di un valore in cui chi le possiede inizia a vendere, generando un fuggi-fuggi generale. Prendiamo ad esempio il Bitcoin, la prima criptovaluta della storia, ormai in circolazione da 13 anni. Nel 2017 un Bitcoin valeva $20,000 per poi crollare a soli $3,000 nel 2018, trascinando con sé anche centinaia di altre criptovalute più piccole sul mercato. Ed è proprio nel 2018, nel momento di valore più basso del mercato, che la Three Arrows di Sue Kyle, in cerca di un nuovo mercato dopo essere stata esclusa da quello degli FX, inizia ad investire in modo massiccio in criptovalute. Aver azzeccato con così preciso tempismo il punto più basso del ciclo di valore fa istantaneamente di Sue Kyle degli eroi e dei guru nel mondo delle criptovalute, disperatamente in cerca di figure autorevoli in grado di dare indicazioni ai navigatori meno esperti di questo mare burrascoso e imprevedibile. Fu solo fortuna, fu abilità e colpo d'occhio? Fu il loro stesso investimento a far invertire il segno della crisi? Non lo sapremo mai. Ma fatto sta che immediatamente Sue e Kyle, con i loro account su Twitter, diventano il faro e il punto di riferimento di migliaia e migliaia di piccoli criptoinvestitori e anche di diversi insider aziendali che cercano di orientarsi in un mercato che può essere incredibilmente profittevole, ma in cui fondamentalmente nessuno o quasi sembra capirci davvero qualcosa. La Three Arrows usa due strategie principali per arricchirsi nel mondo delle criptovalute. Una è applicare le classiche tecniche dell'arbitraggio, ossia comprare criptovalute in un mercato dove i prezzi sono più bassi e poi rivenderle in altri stati, come la Corea del Sud, dove i prezzi sono più alti. L'altra è il cosiddetto hedging, un sistema che tende a proteggere il capitale qualsiasi sia l'andamento del mercato, comprando ad esempio da una parte Bitcoin al prezzo attuale e vendendo i loro futures dall'altra. In questo modo, comunque vadano le cose, si guadagna una piccola percentuale rispetto all'investito, ma praticamente senza rischi. Se il Bitcoin sale, si possono vendere i Bitcoin acquistati e fare un profitto. Se scende, saranno le vendite dei futures a coprire la perdita. Ma una strategia del genere ha un solo difetto: richiede enormi capitali per generare profitti significativi. Enormi capitali che la Three Arrows deve farsi prestare, pagando degli interessi che erodono ulteriormente il piccolo margine di profitto delle transazioni. Servono quindi ancora più capitali per crescere e sono quindi necessari sempre più investitori. Per attrarre capitali, Sue e Kyle decidono di sfruttare la loro fama di super esperti su Twitter e iniziano un piano per gonfiare il mercato con previsioni molto ottimistiche sul futuro delle criptovalute, cercando di incentivare in ogni modo il mercato stesso a investire. Sue, in particolare, arriva ad avere 570.000 follower su Twitter e tramite questa piattaforma inizia a diffondere una teoria che genera un enorme interesse nel mondo dei potenziali piccoli e medi investitori, quella del super ciclo delle criptovalute. Secondo Sue, stava iniziando un periodo incredibile per le criptovalute, un super ciclo di sola crescita che avrebbe portato il loro valore a milioni di dollari per criptomoneta. Chiunque non si fosse aggregato investendo in questo momento straordinario della storia finanziaria mondiale se ne sarebbe pentito per tutta la vita. I primi ad arrivare sarebbero stati i più fortunati, destinati a diventare milionari in poco tempo. Bisognava fare presto. Nessuno può prevedere le incredibili opportunità che il mercato finanziario offre, e solo guardando indietro ci si può mangiare le mani pensando al fatto che con pochi dollari investiti al momento giusto ora si potrebbe essere ricchi sfondati. Ma ora non c'è nemmeno la scusa dell'incertezza. Su Zhu, il massimo esperto di acquisto di criptovalute del web, sta dicendo a tutti che dopo aver indovinato il minimo storico del Bitcoin è in grado di prevedere la più grande crescita e quindi la più grande possibilità di speculazione finanziaria di tutti i tempi. Basta comprare subito tutto il possibile e aspettare. Siamo nel 2020 e i fondi della Three Arrows si riempiono di milioni e milioni di dollari. Sue e Kyle lanciano una serie di progetti collaterali, fondando nuove criptovalute. Non importa in quali investite, dicono, saliranno tutte. Chris Bernieski, il cofondatore di una compagnia di criptovalute, scrive che all'epoca in realtà Sue e Kyle stavano facendo quello che in slang americano viene chiamato spray and pray. In sostanza stanno sparando a casaccio sperando di centrare l'obiettivo. Eppure qualcosa che non va c'è. E qualcuno se n'è già accorto nel 2019, quando la Three Arrows tentò di vendere una compagnia di criptovalute, la Deribit, con un valore stimato di 700 milioni di dollari. Ma quando alcuni investitori, insospettiti dal prezzo esorbitante, fecero dei controlli accurati, si scoprì che il valore reale della Deribit era di soli 280 milioni di dollari. Questo tentativo di fare una vendita con un margine enorme e irragionevole lasciò interdetti molti investitori, che persero fiducia nella Three Arrows, una società che gestisce fondi di investimento non dovrebbe mai cercare di approfittarsi troppo della fiducia dei propri investitori. Don't bite the hand that feeds you, dicono gli americani. Non mordere la mano che ti nutre. Nonostante i dubbi, però, nel 2020 la Three Arrows va alla grande, anche grazie alla pandemia. Negli Stati Uniti la Federal Reserve stava pompando denaro nell'economia americana e il governo di Trump stava erogando i famosi stimulus check, gli aiuti economici ai cittadini che in molti casi finivano investiti proprio in criptovalute. Alla fine del 2020 il Bitcoin valeva 5 volte tanto la sua quotazione di marzo. Per molti, moltissimi investitori, quello era il segno che la teoria del superciclo delle criptovalute era vera e che si era appena l'inizio di una crescita inimmaginabile. La Three Arrows si presentò al suo report annuale con un risultato incredibile, più 5.900%. Alla fine del 2020 il loro bilancio presentava 2,6 miliardi di dollari di attivo contro 1,9 miliardi di passività. Una grande fetta del suo business derivava dalla GBTC, la Grayscale Bitcoin Trust, una forma di Bitcoin scambiata come le azioni di borsa, in grado di accumulare 2 miliardi di dollari di investimenti. Sue e Kyle ovviamente incoraggiavano tutti su Twitter ad acquistare GBT, dicendo che era l'unica cosa saggia da fare. A proposito di Twitter, sul social media le figure di Sue e Kyle diventano sempre più estreme, con i tipici eccessi dei miliardari eccentrici, fisici super palestrati, personal trainer, diete personalizzate, esternazioni arroganti e giudizi spietati su tutti gli amici e conoscenti del loro passato, rimasti indietro ai loro occhi e guardati dall'alto in basso, come un monarca assoluto del 1700 avrebbe guardato all'ultimo dei suoi sudditi. Come è facile immaginare, anche lavorare alla Three Arrows non è per niente facile. Gli impiegati sono maltrattati, i meriti non sono riconosciuti e chi sbaglia viene coperto di insulti e punito anche economicamente. In compenso nessuno sa esattamente cosa faccia la Three Arrows e quanto guadagni, o anche solo quanti soldi sposti, a parte Sue e Kyle, che sono gli unici ad avere accesso alle chiavi per effettuare le transazioni più importanti. Qualcuno a Singapore inizia persino a paragonarli ai personaggi di Wolf of Wall Street. Anche se tecnicamente non sono ancora miliardari, Sue e Kyle iniziano a comportarsi come tali. A settembre 2020 Sue acquista una tenuta da 20 milioni di dollari intestandola alla moglie. L'anno dopo ne compra una da 35 milioni di dollari per la figlia. Anche Kyle compra una grande tenuta di lusso, ma non riuscirà mai ad abitarla e rimarrà in ristrutturazione. Nella coppia Sue è il nerd introverso e geniale. Kyle si occupa maggiormente delle relazioni pubbliche, con un gusto tutto hipster e alla moda che lo rende piuttosto popolare. La Three Arrows è diventata un gigantesco imbuto in cui finisce una quantità di soldi sempre maggiore, per certi versi quasi incalcolabile. Ma non è mai abbastanza. Ora iniziano a farsi prestare criptovalute da chiunque, con un progetto definito finanza decentralizzata, in cui la Three Arrows offre interessi più alti dei normali canali a chi deposita le proprie sostanze presso i suoi fondi. Impiegati, amici e varie persone molto ricche depositano tutti i loro risparmi in questi fondi. Tutti prestano e depositano fondi nella Three Arrows, senza nemmeno preoccuparsi di verificarne la solidità e le garanzie. Tanta è la fama di eccellenza della compagnia. E quando qualcuno chiede delle garanzie, gli viene offerto un interesse ancora più alto, prendere o lasciare. All'inizio del 2021 qualcuno comincia a notare che la voracità di denaro della Three Arrows ha qualcosa che non va. Sembra una macchina che deve divorare sempre più denaro per sostenersi ed è costantemente e disperatamente alla ricerca di nuovi fondi. I guai cominciano a diventare seri proprio in quel periodo e iniziano proprio dal gioiello di famiglia, la GBTC. Se nei primi tempi l'idea era innovativa e priva di concorrenza e quindi gli investitori la sceglievano preferendola al Bitcoin puro per la comodità e la facilità d'uso, con il crescere di altre piattaforme e sistemi sempre più efficienti, il vantaggio di usare GBT invece di Bitcoin divenne rapidamente nullo e poi tragicamente negativo. Sue e Kyle sapevano di questo rischio fin dal 2020. In una puntata di un podcast, Kyle aveva ammesso di aspettarsi che quel tipo di scambi sarebbe scomparso nel tempo, ma poi chiese di cancellare quella frase dal podcast. Nell'autunno del 2020, Sue e Kyle ebbero anche una finestra per uscire dalla trappola della GBTC, ma incredibilmente non colsero l'opportunità. Nella primavera del 2021, però, la situazione per un attimo sembrò riprendersi, quando il Dogecoin, una criptovaluta inventata per scherzo da Sue e Kyle, ispirata ad un meme, lo stesso del superyacht, ebbe una impennata impensabile di vendite grazie all'appoggio completamente irrazionale di Elon Musk su Twitter, portando il Dogecoin alla sbalorditiva quotazione di $60,000. Ad agosto però arrivò un'altra mazzata. Le due compagnie che svolgevano gran parte delle operazioni di gestione del rischio della Three Arrows, basate ad Hong Kong, lavorando dalle 80 alle 100 ore a settimana, si ritirarono contemporaneamente. Era anche quello un segno che si stava avvicinando un disastro economico irrimediabile, soprattutto quando si iniziò a capire che molte delle garanzie offerte dalla Three Arrows erano fittizie o che lo stesso asset era stato dato a garanzia di diversi prestiti. A gennaio del 2022, quando la Three Arrows era in una situazione già al limite del collasso, arrivò il criptoinverno. Cos'è il criptoinverno? Quello che tutti temono nel mondo delle criptovalute e proprio quello che il superciclo doveva scongiurare, un periodo di crollo verticale di tutte le quotazioni. Qualcuno ha detto che in confronto al mercato delle criptovalute la borsa è un gioco da bambini e almeno per i rischi e l'imprevedibilità è sicuramente vero. Nel tentativo di salvare la compagnia, Sue e Kyle fanno quello che tutti i giocatori d'azzardo fanno quando stanno perdendo. Cercano il colpo grosso per rifarsi. E come la maggior parte dei giocatori d'azzardo, questo è l'inizio della loro fine. A febbraio del 2022, Sue e Kyle puntano tutto, precisamente $200 milioni, su una nuova criptovaluta emergente, Luna, creata da Do Kwon, uno sviluppatore coreano uscito da Stanford, dall'ambiguo fascino fatto di genialità e una certa dose di arroganza. Intanto, Sue e Kyle pianificano di abbandonare Singapore, spostano molti dei loro fondi nelle isole vergini britanniche e annunciano di volersi spostare a Dubai. Ai primi di maggio, Luna, la criptovaluta che avrebbe dovuto salvare la Three Arrows, collassa ad un valore prossimo allo zero, vaporizzando $40 milioni nel giro di pochi giorni. Agganciata a Luna c'è una stablecoin, una criptovaluta che dovrebbe, almeno in teoria, garantire maggiore stabilità rispetto alle fluttuazioni tipiche di questo mercato. Ma con un collasso a zero del valore principale, anche la stablecoin, chiamata Terra USD, precipita. Le holdings di Three Arrows su Luna, che prima valevano quasi $500,000, ora valgono $604. La spirale mortale si è aperta e Scott Odell, responsabile finanziario di blockchain.com, chiama la Three Arrows per sapere quanto è grave la botta di Luna sul suo portafogli e viene rassicurato. «Ok», risponde Scott, «allora vorrei ritirare subito i miei $270 milioni e vorrei che fossero pagati in dollari o stablecoins». La risposta, resa pubblica da blockchain.com, è solo una serie di farfugliamenti senza senso. Il giorno dopo Kyle rassicura Odell dicendogli che la Three Arrows ha $2,387 miliardi in gestione e che può stare tranquillo, ma lo minaccia di boicottaggio se ritirerà il suo prestito. A quel punto alla blockchain.com hanno la certezza che qualcosa non va, qualcosa di grosso. A fine maggio Su scrive un tweet che può essere letto come il suo epitafio finanziario. La tesi del superciclo finanziario era disgraziatamente sbagliata. A quel punto la Three Arrows si comporta come qualunque azienda che sta affondando, cerca di non far apparire nulla ufficialmente e inizia a farsi prestare soldi da qualcuno per saldare i debiti di qualcun altro e così via, in una spirale di indebitamento sempre peggiore. E dall'altra parte inizia la grande corsa a vendere, a liberarsi dei prodotti per limitare i danni e incassare i propri prestiti e investimenti prima che sia troppo tardi. La situazione degenera rapidamente, fino al crash totale della Three Arrows. A quel punto tutto inizia a farsi convulso e confuso. $32 milioni finiscono su un conto alle Cayman e non si sa che fine abbiano fatto. Alcuni teorizzano che negli ultimi momenti disperati Su e Kyle abbiano raccolto soldi da ogni fonte, inclusa quella del crimine organizzato. Questo potrebbe essere uno dei motivi, se non il motivo principale, per cui ora si stanno nascondendo. I danni diretti, ma anche indiretti e collaterali del loro fallimento, dovuto a sua volta a una condotta spregiudicata e rischiosissima in un mercato instabile e pieno di insidie, sono a tutt'oggi incalcolabili. La crisi delle criptovalute, di cui si stima siano responsabili al 70-80%, ha già vaporizzato $1 trilione, ma potrebbe distruggerne altri due, mentre gli analisti prevedono che il lungo inverno delle criptovalute durerà almeno 2 anni. Su e Kyle avevano dichiarato in un'intervista a Bloomberg di volersi trasferire a Dubai al più presto. Molti amici, e soprattutto ex amici, dicono che sono già lì. D'altronde, Dubai avrebbe una caratteristica molto interessante per Su Zhu e Kyle Davis. Il suo governo non ha alcun trattato di estradizione né con Singapore né con gli Stati Uniti. Il 22 luglio 2022, da una località sconosciuta, hanno rotto il silenzio con una lunga dichiarazione in cui si focalizzano sulle proprie perdite più che sui danni provocati dal loro fallimento e negano di aver sottratto fondi per uso personale. Al momento, i liquidatori hanno recuperato solo $40 milioni di asset contro i quasi 3 miliardi di debiti diretti e le loro parole non lasciano spazio a molti dubbi. È diventato chiaro, hanno dichiarato, che nonostante fossero insolventi, continuavano a prendere soldi in prestito, in un meccanismo che aveva assunto le forme del classico schema Ponzi. Paragonarli a Bernie Madoff, il banchiere e autore della più grande truffa finanziaria di tutti i tempi, non è forse così fuori luogo. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!